Oggi incontriamo questa beatitudine, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Il Signore unisce appunto questa attività, una santa attività, la unisce alla figliolanza divina, anzi è la condizione per essere figli di Dio. E comunque è la garanzia certa che noi possiamo avere vivendo qua giù. La garanzia di diventare figli di Dio non c'è data da una mera promessa scritta da qualche parte, non è data neppure dalle promesse, diciamo, legate al nostro stato di vita. Non è sufficiente avere uno stato di vita, tra virgolette, santo per essere chiamati figli di Dio. Dobbiamo rendercene conto. Non è sufficiente, cioè, una garanzia scritta su un pezzo di carta. Ma il Signore invece dice che questa garanzia è stabile, certa e sicura, possiamo vivere qua giù, sperando in modo certo di essere figli di Dio se saremo operatori di pace. Quindi questa beatitudine ha una sua particolarità, ha una sua particolarità. Unisce un'attività, unisce un'attività del cristiano al conseguimento certo della figliolanza divina. Come diremo noi? Ma non siamo diventati figli nel figlio con il battesimo? Certamente. Quella, come si chiama? È la nostra santità di elezione. Siamo stati eletti nel figlio. Ma la santità di risposta si vede nella vita. Dobbiamo rispondere a questa elezione. Sì, dobbiamo rispondere. Saremo chiamati figli di Dio. Saremo operatori di pace. Questa è una beatitudine. Beati gli operatori di pace. Beati quelli che cioè non solo aspettano la pace, ma vivono in modo tale da aspettare la pace, vivono in modo tale da aspettare la pace. Sant'Agostino si poneva la domanda: ma ci sarà mai la pace perfetta in questo mondo? La sua risposta era negativa, ma penso che tutti come Agostino avranno risposto così: la pace perfetta non ci sarà, ma si può anelare la pace perfetta sempre di più. Poi vedremo perché non la pace perfetta non c'è. E comunque gli operatori di pace sono chiamati beati. E sono chiamati beati perché per essere operatori di pace vanno controcorrente. Per essere operatori di pace fanno delle azioni che appunto stabiliscono all'interno di una comunità, per esempio, una pace più duratura, stabiliscono un modo nuovo di vivere. Gli operatori di pace, precisamente, perché è così nobile questa beatitudine? Perché non è tanto una pace personale, non è la pace autentica, ha a che fare con la pace di tutti. Perché la pace personale, se diventa una pace individuale, diventa perfettamente il contrario della pace che intende il Signore. Per essere operatore di pace bisogna desiderare che il bene di tutti prevalga sul mio, cioè che il bene di tutti diventi mio. Se io posso avere, se io posso ricevere un beneficio, se io veramente posso crescere nella fede, nella grazia di Dio, se tutte queste condizioni possono accadere e accadono, questo è possibile perché comunque c'è un corpo, è attraverso quel corpo che io ricevo la pace. Così anche la santità individuale è legata alla santità di un corpo, non è il contrario, è la pace di tutti, è la pace di un popolo, è la pace di una patria, è la pace di una comunità, che è la condizione della stabilità della mia pace, non viceversa. Perciò quando io faccio qualcosa, non devo tanto mirare a qualcosa che è per effimera perché dura poco, basta che qualcuno mi toglie quella condizione che mi fa stare bene a me. Ricordiamoci Giona, no? La pianicella di Ricine, no? Che il verme gli ha rosicchiato. Quella era una pace effimera, perché? Perché lui non si era curato della salvezza di tutto un popolo. E se tu non ti salvi della salvezza di tutto un popolo a cui appartiene come membro, quella pace che tu gli tagli per te è una pace effimera. E Dio gli è passato un vermicello per metterlo in crisi. Tu ti preoccupi di questa un po' di ombra per te, non ti preoccupi della salvezza di tutto un popolo? Capite che questo è, per esempio, un atteggiamento che noi dobbiamo curare molto come consacrati, perché una delle prime critiche che ci fanno è: voi state in pace e non pensate a tutto quello che c'è attorno a voi? È una delle prime critiche, la critica più volgare, diciamo, che ci sentiamo dire spesso, no? Ci siamo abituati e abbiamo delle risposte a queste critiche. Io vorrei dirle invece veramente santamente questa critica, a capire come possiamo. Perché se c'è questa critica significa che c'è la possibilità di vivere in un ozio che non è santo. Qual è l'ozio non santo? È quello che appunto pensa al benessere come Giona ha pensato a se stesso. Pensa al benessere o a un benessere individuale. Quella non è una pace, quella è una morte lenta. E può essere rubata da tutti. E per questo dobbiamo sempre alzare gli steccati contro gli altri che ci diventano nemici, no? Una delle condizioni della pace autentica è che non abbiamo bisogno di steccati, non abbiamo bisogno. La pace autentica non può essere rubata, perché in realtà la pace autentica tu ce l'hai quando hai donato tutto per gli altri. Se hai donato tutto agli altri, nessuno ti può rubare niente, ma non ti può rubare nemmeno quella pace, perché la tua pace è frutto del dono della tua persona, è frutto dell'aver accolto la pace di Cristo, che è il dono della tua persona. La pace autentica è inattaccabile. Quando la pace può essere quando tu senti che qualcuno ti può togliere il tuo senso di benessere e tu individui la tua pace con il senso di benessere, sei sulla strada sbagliata. La pace paradossalmente può sussistere con un grande turbamento anche dell'anima. Anche con una grande angoscia su di sé. L'ha vissuto Gesù. È stato pacifico anche quando ha vissuto una grande angoscia, perché è rimasto profondamente uomo. Pur essendo profondamente Dio, sentiva la morte addosso da tutte le parti, un branco di cani mi circonda. Non dobbiamo illuderci, no? La pace in questo mondo c'è, è possibile viverla, ma la possiamo vivere e questa è la santità. Viverla quando umanamente, individualmente, tu ti senti minacciato da tutto e da tutti. Domani lo vedremo meglio nella beatitudine quando beati perseguitati. La pace è più profonda delle persecuzioni. Sussiste nella persecuzione, sussiste. Per questo è una beatitudine, questa molto seria, molto bella, e che dobbiamo curare molto, perché è una pace, perché la pace appunto ci fa godere dove c'è la pace. Paradossalmente, dove c'è la pace, se nel cuore c'è la pace, in quella pace c'è già il profumo del paradiso. È perché tu senti che c'è un punto dentro di te che tiene fermo tutti gli altri, dove Dio realizza la sua promessa: cieli nuovi e terra nuova. La prima cosa che il Signore risorto ha dato ai suoi discepoli è la pace. Vi lascio la mia pace. Vi lascio la mia pace. Allora, cominciamo a confrontare la mia pace di Gesù con la mia pace, mia, Massimo, Elisa, Carla, Monica, Lucia. Cominciamo a confrontare le nostre paci con con quella pace che è di Gesù. Vediamo le differenze e le somiglianze. Per far questo dovremmo seguire Gesù, la vita di Gesù, e anche la nostra vita, no? La pace di Gesù si è, evidentemente Gesù aveva sempre la pace, ma appunto è stata una pace che ha affrontato anche i momenti che sono contrari alla pace, no? Quando Gesù ha sentito la guerra su di sé, ha sentito gli attacchi, le persecuzioni, le invidie, le gelosie, le calunnie. Quindi, evidentemente, questa beatitudine nella pace è chiamata, questa pace, a svilupparsi dentro un ambiente che è sfavorevole, umanamente parlando, alla pace. Cercare una pace che è il benessere della mia vita, questo non è la nostra vocazione. Questa è la vocazione dei resort, dei grandi hotel, che ti fanno star bene fisicamente, ma ti illudono che quello sia il paradiso. Per noi l'inferno, come è stato detto, per noi l'inferno è l'illusione del paradiso qua giù. Quello è l'inferno per noi, mentre invece per il mondo l'illusione del paradiso è il paradiso. Noi dobbiamo cercare il paradiso, ma non l'illusione del paradiso. L'illusione del paradiso è una pace finta, una pace fittizia. Il Signore ci porta invece a radicare la pace dentro situazioni in cui noi viviamo il contrario della pace. Tutti gli uomini di pace l'hanno sviluppato dentro situazioni in cui sono stati fortemente contrastati. E quando tu vedi una donna di pace, un uomo di pace, non ti immagini neppure che cosa dovesse vivere quella persona dentro di sé e fuori di sé. Quello spesso è il frutto di una lunga gestazione, quella pace. Allora, appunto, vorrei un attimo fermarmi su questa cosa. Come si diventa operatore di pace? Una volta che uno ha capito questo, no? Come può cominciare a essere operatore di pace? Ma ci sono migliaia di possibilità. Ma tutto è una possibilità per diventare operatore di pace. Per esempio, il regno della parola, il regno del nostro parlare, il regno del parlare, cioè come noi gestiamo la parola tra di noi. L'abbiamo già accennato questo, no? Però pensate con quanta facilità e come è facile parlare di altre persone ingigantendo certe cose soggettive e quindi trascurando la verità oggettiva di quella persona, no? Da una persona a un'altra, come facciamo cambiare spesso le immagini di quelle persone, no? Come possiamo aggiungere certi particolari, quasi quando per esempio sappiamo che è successo qualcosa a una persona, la ricordiamo a una terza persona, a volte c'è un certo piacere gigantile, un piacere giornalistico, scandalistico quasi, no? Sono tante le cose quando usiamo le parole, appunto, come possiamo diventare operatori di pace. Per esempio, diffamare non è poi così difficile, eh? Non è proprio così difficile, quando si parla tanto è facile diffamare. Oppure, per esempio, non dire certe cose e dirne altre. Perché scegliamo di dire ad una terza persona certe cose e non dirne altre? Se è così innocente dire, ah ma sì, più di una persona mi ha detto che questa persona ha detto questo o fa questo, va bene. Veramente abbiamo sentito due o tre persone che parlano di questa persona in questo tempo. Ma perché noi che siamo cultori dell'invisibile, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne, mi sembra, no? Perché noi che siamo cultori dell'invisibile non ci ricordiamo che quella persona di cui stiamo parlando comunque dialoga con Dio Padre ed è invisibile questo dialogo? Perché non ci rendiamo, perché ci basta dire che abbiamo sentito che un po' di persone hanno parlato male di quella persona? Perché non mettiamo sul piatto della bilancia del nostro parlare Perché non abbiamo le intenzioni? Diffamare è facilissimo. Basta sporgersi un po' troppo sul sentire comune, e invece coltivare sempre dentro questa interiorità e capire che quello che vede Dio, quello che opera Dio dentro una persona è molto di più, no? Quindi noi dovremo spostare l'attenzione non tanto solo su quello che abbiamo sentito dire, ma anche su quello invisibile, su quel mondo invisibile che è la dignità della persona. Voi direte, ma confronto alla pace immortale questo non è niente. No, è qualcosa. La pace, l'immortalità dell'anima, la pace immortale. Quello, vabbè, ci anneliamo tutti, ma il Signore ha detto, intanto siete beati se voi siete operatori di pace, come delle piccole formiche che tutti il giorno costruiscono quella pace che hanno ricevuto come dono. Costruire la pace è una cosa, e poi è un lavoro che non è affatto esaltante, richiede una pazienza infinita, una destrezza, una sensibilità, una profondità. Non è affatto esaltante essere operatore di pace, perché richiede sempre di cominciare, stare sempre lì. È come quando uno fa un orefice che sta lì a lavorare fino proprio con perizia sulle piccole cose. E per essere operatore di pace bisogna operare sulle piccole cose, no? E perciò anche San Paolo lo diceva, quando si ha dubbi o quando ci sono situazioni un po' complesse, cerchiamo ciò che porta la pace, Romani 14:19. Perché? Perché se ci sono situazioni complesse e ci rendiamo conto che non abbiamo sviscerato tutte le situazioni e che non conosciamo i termini del conflitto, cerchiamo ciò che unisce, non ciò che divide. Non ci lasciamo trasportare da ciò che divide. Cerchiamo qualcosa che è più grande, che fa bene a tutti, appunto il bene, cercare qualcosa che fa bene a tutti. C'è un certo piacere a volte identificarsi con delle fazioni, con delle correnti. C'è un certo piacere sentire che una persona ti racconta di una cosa che conferma te nelle intuizioni che tu hai avuto contro un'altra persona. C'è un piacere un po' perverso, no? E penso che almeno ha sfiorato tutti. C'è un piacere di sentire che ci troviamo ad essere più di uno a pensare che l'altra parte ti danneggia o danneggia il bene della comunità. Se anche fosse vero, non dovevo trovare piacere nel sentire questo. Se anche fosse vero, un uomo santo sente dispiacere, ma non sente piacere. E perciò la pace è talmente vicina al cuore di Dio, cioè la pace è Cristo, il pacificatore è Cristo. Lui ce la dona la pace, e ce la dona perché noi possiamo viverla come corresponsabilità comune, come edificazione comune. Perciò noi dobbiamo questa pace, ci dà la forza di andare a costruire lentamente il regno di Dio. Ma sappiamo che non è facile, appunto. Bisogna cercare la pace, no? Anche San Paolo alla seconda lettera a Timoteo 2:22, quando gli dice: non sta lontano dalle passioni della gioventù, cerca la pace insieme a quelli che invocano il Signore con cuore puro. Le passioni della gioventù sono un po', la gioventù è una cosa tanto bella anche, ma sappiamo che a volte prendiamo lucciole per lanterne, no? Quando la passione non è purificata, se tu dentro una comunità vuoi solamente, la gioventù è importante per una comunità, ma le passioni della gioventù possono dividere la comunità, no? Tante volte anche noi, che mi è successo di sentire, anche di vivere, no? In una comunità dove si erano troppo giovani, e noi dicevamo, se ci fosse stato un anziano, Ci piaceva la presenza di un anziano, perché? Perché quando si è tanto giovani la comunità si divide anche con molta facilità, perché si ha bisogno di cavalcare delle idee, delle intenzioni, si ha bisogno di sentirsi un po' schierati, no? Fazioni. Invece se c'è un anziano che ha capito che queste fazioni non servono a niente, tu lo vedi, lui sta lì in mezzo, la sua presenza pacifica la comunità. Un'esperienza che ho fatto a Tolentino, quando sono arrivato c'erano 7 anziani, alla fine sono morti tutti. Ma noi ci siamo sentiti estremamente poveri, perché poi siamo rimasti più giovani, non c'era quell'aurea di sapienza, non c'era un volto consumato dalla vita, non c'era un volto che restituiva a te l'inutilità di certe passioni. Il volto di un anziano, mentre tu ti svegli la mattina, vuoi fare questo, quando lo guardi che sta lì così, ti dice: ma combatti pure se vuoi, ma diventerai come me. Il volto di un anziano dice: sì, combatti, fai tutto quello che vuoi, ma guardami in faccia. E tu ti pacifichi, capito? Ti vedi quell'anziano un po' curvo, un po' così. E tu ti alzi, vuoi fare questo, vuoi fare quell'altro. E guardi l'anziano ti pacifica. Se non c'è l'anziano, ti illudi che tu devi essere per forza un grande rivoluzionario, no? Allora San Paolo dice: cercate la pace insieme a quelli che invocano il Signore con cuore puro. Che bello, cercare la pace con quelli che invocano il Signore con cuore puro. Non si può trovare la pace se non c'è il cuore puro. E qui arriva un grande lavoro adesso, qui entriamo proprio dentro le nostre comunità, dentro la vita cristiana, la vita sociale, no? Come è difficile a volte, in certi momenti, superare una crisi della comunità, come è difficile a volte mantenere la pace quando siamo dentro una crisi, come è possibile superare la crisi quando, per esempio, le crisi sono determinate. Voi pensate, cosa deve fare una badessa, un priore, cosa deve fare? Ma anche un politico, cosa deve fare quando si accorge che nella sua famiglia, nella sua comunità ci sono persone che cercano attenzioni da tutte le parti, sono persone immature, persone che sono anche piene di crisi affettive. Cercare la pace, come si fa a trovare la pace quando nascono crisi legate anche a situazioni personali? Come facciamo a trovare la pace? E allora qual è il compito dell'operatore di pace dentro situazioni così, no? Perché la pace è illusorio trovare la pace tra persone insensibili che hanno raggiunto, diciamo così, la pace dei sensi, no? Trovare la pace in un gruppo di persone che hanno tutti la pace dei sensi, ma questo è il paradiso. Allora tu basta che dici: domani faremo tutti la marmellata, siete d'accordo? Sì. Domani faremo tutti una passeggiata nel bosco, siete d'accordo? Sì. Questa è una situazione illusoria. La pace invece devi operare dentro delle comunità dove ci sono persone che hanno caratteri diversi. Alcuni appunto hanno grosse ferite, grossi traumi, non riescono a parlare, hanno bisogno che tutti magari la guardino o lo guardino, perché sennò si sente danneggiato, si sente minacciato. Come si fa a trovare la pace lì? Cosa dobbiamo fare, no? Il Papa, per esempio, insegna in Evangelium Gaudium, no? Insegna a come vivere i conflitti, no? C'è quel passaggio che è stato molto commentato, famoso, no? Richiede una grande apertura di mente e del cuore, perché non si tratta di un consenso a tavolino la pace, no? Richiede. Non bisogna nemmeno dissimulare i conflitti, questo è un vizietto che noi abbiamo, è un vizietto che nelle comunità, appunto, noi vogliamo far vedere che siamo in pace e dissimuliamo i conflitti. Non si tratta di far vedere che siamo in pace, la pace. Cercare l'unità non è far vedere che abbiamo la pace. Cercare l'unità, il bene comune, non significa dissimulare i conflitti, Non vanno dissimulati, ma accettare, sopportare il conflitto, risolvendolo e trasformandolo, dice il Papa, in un anello di collegamento di un nuovo processo. Il processo dove siamo è quello del conflitto, la crisi. Non dissimuliamo, per favore, però lavoriamoci tutti perché si crei un anello di collegamento per arrivare a un nuovo processo. Questo è importantissimo nella vita comunitaria. Quindi lavoriamoci perché si crei un nuovo processo, bisogna creare un anello. E in quell'anello è chiaro che tu, noi, dobbiamo, è chiaro che moriamo, è chiaro che siamo pazienti, è chiaro che dobbiamo ascoltare un po' tutti, è chiaro che dobbiamo fare un lavoro che è poco gratificante, dobbiamo essere al nostro posto e non far mancare la nostra collaborazione, partecipare, ascoltare quello, ascoltare quell'altro. Sono tutte singole cose che se tu le prendi così, dici ma questa è una perdita di tempo e questa è la nostra vita monastica. Dobbiamo essere così pazienti? Dobbiamo avere tutta questa pazienza? Dobbiamo fare tutte queste cose qui? Sì, dobbiamo farlo. Perché appunto il dono poi della pace arriva come se fosse, come se scende dall'alto. Ma perché scende dall'alto bisogna che tu hai fatto tutto quel lavoro dentro. Che hai fatto quel lavoro nella comunità, che hai ascoltato, che hai avuto pazienza, che non ti sei scandalizzato, che non hai dissimulato, che non hai detto alla persona che ha tanto tempo, coraggio, no, vedrai che passa tutto. Poi queste cose fanno proprio i nervi. Vedrai che passa tutto, fanno venire proprio i nervi. Come passa tutto? E a me adesso questa cosa mi è così cara, perché passa tutto? E quindi invece l'atteggiamento di pace è una persona che prende sul serio, no? La crisi di un'altra persona, la mia, e l'altra persona prende sul serio la mia crisi. Sono i veri tesori le crisi che fanno crescere la comunità. E quindi si semina pace così, no? Si semina pace ascoltando, avendo pazienza, sopportando. Riporto ancora l'episodio di Giona, no? Si semina pace, si ha la pazienza non di fuggire verso l'affermazione personale, la gioia individuale, ma si ha la pazienza di andare dentro il conflitto e ascoltare la parola di Dio. Ci vai con la parola di Dio dentro il conflitto, no? E porti la pace, perché la parola di Dio semina pace. Quindi tu ci vai dentro e non devi cercare tanto una tua immagine di pace, quelle sono fughe. Invece è la comunità che si deve salvare, è la comunità che deve riacquistare la pace. Questo a me sembra tanto bello. E capiamo che significa allora essere operatori di pace dentro la Chiesa, per esempio. Non ci pensiamo mai forse, no? Ma anche quello che vive un grande padre di famiglia, che è come il Papa, no? Che deve sentire tutto, un vescovo anche, sentire tutto, no? Essere operatore di pace. Noi vorremmo, no? Un po' nelle passioni giovanili, dire ma perché il Papa, perché il vescovo non dice chiaramente qual è la verità della Chiesa Cattolica? Vorremmo qualche volta che il Papa dicesse la verità della Chiesa è questa, punto. Pensiamo che questo sia lo scopo più grande di... Ma essere operatori di pace significa mettersi in gioco personalmente. Significa che tu sperimenti nella tua vita quello che l'affermazione dogmatica dice concettualmente. Significa che tu nella tua vita sei la visibilità della verità della Chiesa. Significa che tu nella tua vita devi far vedere, operatore di pace significa che tu ti lasci triturare, spezzettare e che tu spesso ti trovi in delle situazioni, a vivere delle situazioni dove il tuo corpo, la tua anima, la tua psiche sono completamente espropriati dal tuo io. Un vero operatore di pace è espropriato da se stesso. quello che sta facendo non lo sta facendo perché ha una intima soddisfazione. Spesso passano i giorni, non c'è per niente l'intima soddisfazione, ha semplicemente un essere svuotato, perso, quasi liquefatto nelle situazioni, non sa dove lo portano, ma ha fiducia nel Signore. L'operatore di pace è la persona più espropriata che c'è, perché per vincere la guerra deve lui donarsi, per vincere la guerra, per vincere la corruzione, per vincere l'indifferenza, lui deve consegnarsi continuamente a questa operazione di pace, a questa sempre. Se mancano gli operatori di pace, veramente è terribile. Qua, guardate, io qualche volta l'ho visto, ma penso anche voi, nelle comunità. Quando muore una persona, appunto un anziano, quando muore una persona che un po' in questo senso è carismatico, che ha fatto questa opera di unità, la comunità si sente persa. Immediatamente si creano due blocchi o tre blocchi. Basta che una persona non ci stia più, tac, è una moda. Tutto torna, qui ci stanno quelli che pensano così, di qua quelli che pensano così, e subito noi pensiamo, il capofila è questo, il capofila è quest'altro, i blocchi. Basta che non ci sia una persona che lega i fili, che tiene uniti, ma a quel punto, se avete vissuto questo che ho vissuto anch'io, a questo punto potete anche immaginarvi che lotta interiore ha fatto quella persona per mantenere tutto unito. Quando non c'è più te ne accorgi, no? Come ha fatto a mantenere tutto unito secondo voi? Che quella persona, secondo voi, faceva quella cosa lì con semplicità, con naturalezza, per lei era tutto facile? Si era completamente spogliata, espropriata per la pace di una comunità. Ascoltava l'uno, ascoltava l'altro, correggeva questo, incoraggiava il più debole, chiedeva pazienza al più turbolento e intanto incoraggiava lo sfiduciato. Ma nella sua persona tutte queste tensioni comunque creavano dentro, capite, una... E quindi quando ci sono uomini così, una società è avvantaggiata, no? Quando ci sono persone così, ma essere uomini e donne in pace sì, è una cosa grande. Seminare pace intorno a noi, questa santità, è facilissimo seminare guerre, divisioni, fazioni, è facilissimo. Sappiamo quanto il Signore ci ha tenuto, no, questa pace. Non si può aspettare, no, che attorno a noi sia tutto favorevole per avere la pace. Non possiamo nemmeno immaginarci che per avere la pace dobbiamo allontanarci dalla comunità o scegliere un'altra comunità. Non possiamo immaginarci questo, ma non possiamo nemmeno immaginarci che la pace sia un fatto solo mio, personale. Ma neppure è semplicemente comunitario nel senso della nostra comunità. La pace richiede anche un'aspirazione, no? Che tutti possano vivere la pace. E per questo divento operatore di pace. Per questo non penso solo a me, non penso solo alla mia comunità, ma penso alla Chiesa, penso al mondo, no? Come facciamo, come possiamo collaborare per la pace nel mondo, anche noi, nel nostro piccolo. Perciò credo che su questo possiamo lavorare tanto. Non c'è una pace solamente individuale, ma la pace soprattutto è la pace di un corpo. Infatti è un corpo che ci ha dato la pace, una persona che... La pace si è identificata in una persona, pace a voi, non come la do il mondo. Il mondo la dà così, no? La pace è... mettiamo mettiamo le cose a tacere, io ti do questo, tu mi dai questo, più o meno. Dopo la guerra c'è la spartizione del bottino in genere. Quella è la pace, il libro della pace spesso significa spartizione del bottino, questa pace qui a noi non ci interessa. La pace invece è veramente che ognuno viva riconciliato in maniera stabile, che un uomo comunque perché ci sia la pace bisogna anche tentare di ristabilire la giustizia, no? Una pace senza il minimo tentativo di ristabilire la giustizia fa venire i nervi. La possono accettare solo quelli che vivono nell'abbondanza, ma quelli che rimangono nell'indigenza, che come si fa a presentare una pace a chi rimane nell'indigenza? Dicendo non ci avremo la pace perfetta finché non saremo in cielo. Sì, ma quelli stanno morendo, di fame. Questo pure dicevamo sulla giustizia, la pace senza giustizia è possibile? Non è possibile proprio. E perciò capite che dobbiamo anche essere operatori di questa pace, dobbiamo la nostra voce, no? Per esempio, con discrezione, con amore, no? Per esempio, però penso a quante persone verranno a parlarvi, già vengono a parlarvi, vi porteranno le loro situazioni sociali, familiari, anche di questa terra. Incominciare a sentire con la Chiesa, sentire che, questo, che c'è qualcosa che non va, e sentire che è come se toccasse anche la tua carne, no? Questa cosa qui. Saper piangere con loro, l'operatore di pace deve saper piangere con chi è la sofferenza. Sentire come è forte questo anelito che parte da una situazione anche di ingiustizia. Pace e giustizia devono stare insieme, no? Se si cerca la giustizia si ha la pace, chi non cerca la giustizia non è autorizzato a parlare di pace, non ce l'avrà mai la pace. Per cui deve essere operatore di pace e cercate la giustizia, fate la giustizia, no? Per cui guardate che si è perseguitati perché si opera la giustizia. Una persona che non opera la giustizia non verrà mai perseguitata. Sono martiri perché comunque hanno creato operazioni di pace, non sono martiri semplicemente perché sono cristiani, cioè certo se sono cristiani, ma perché vivono il cristianesimo. Mi ha colpito sempre, ricordate quel prete francese che un po' di anni fa è stato ucciso, quanti anni fa? 5. Quel prete lì, qualcuno l'ha detto, comunque prete che stava cercando e c'era riuscito di pacificare il rapporto tra la comunità cristiana e quella dell'Islam, aiutava le famiglie degli uni degli altri a dialogare e quindi stava creando, era un operatore di pace. Ma probabilmente se non avesse fatto quello non avrebbe vissuto il martirio. Quell'operazione di pace, e capite che fa venire fuori il male? Smuove coscienze, smuove e tira fuori il male, quindi lui ha tirato fuori il male, quindi è stata sigillata la sua vita, penso anche da quel fatto lì, no? Lui ha cercato la pace. E noi non dobbiamo tanto esaltare il martirio come atto violento di quelli che non hanno la fede, ma no, quello non mi soddisfa mica così, ma così anche i monaci di Tiberiade, no? Avevano creato una cultura di pace, aiutavano i figli dell'Isma come aiutavano tutti, quindi creavano la pace in dei tessuti delle relazioni di pace, si vedeva che attorno a loro c'era uno spirito nuovo, no? Quindi in questo senso essere operatore di pace, cioè non è un operatore di pace una persona che stabilisce solamente i propri confini e che dice semplicemente questi sono i miei diritti. Questo non opera la pace, no? La pace devi cominciare a costruirla attorno a te, devi cominciare ad avere un atteggiamento diverso. E oggi, in una situazione così complessa, la pace è minacciata da tutte le parti, dentro e fuori, perché tu trovi persone che sono molto diverse dal tuo stile di vita e ne trovi tantissime, per cui sembra quasi che potenzialmente siano nemici della tua pace, no? Faccio l'accoglienza, sì, ma faccio l'accoglienza e visto che arrivano un sacco di ragazzi che fanno rumore la sera, io non posso, il convento non sto tranquillo. Certo, oppure faccio la pace, accolgo le persone, ma le persone mi tolgono la serenità. Certo, ti tolgono quel benessere individuale. Alleluia. Ti tolgono il benessere individuale, ma tu non sei entrato in monastero per il benessere individuale. Sei entrata per creare dei processi di maturazione verso la pace. Non sei entrato per stare in pace, chiuso in te stesso. Questa è un'illusione. E quindi se la società è tanto complessa oggi, comunque è una volontà di Dio che sia così, eh? Che noi conosciamo le differenze, conoscere attivamente, non solo passivamente che le subiamo, attivamente conosciamo le differenze. Perché è così complessa la società? Perché Dio desidera che noi comunque facciamo questi passaggi da un processo all'altro, no? Non sentiamo solo la minaccia di chi è diverso, ma sappiamo piano piano crescere. Già questo lo facciamo dentro la comunità, perché tutti siamo diversi. Però poi dobbiamo creare questi anelli, questi processi di cambiamento anche fuori. Perciò una comunità che fa così è una comunità benedetta, una comunità pacifica. Se vi accorgete di quali sono, per esempio, le situazioni che fanno soffrire la gente qui, potrei allora cominciare a pregare, e non solo pregare, perché si favorisca anche un processo di pace. Questo non è un invito ad essere rivoluzionari, è un invito semplicemente a fare quello che ha fatto il Signore. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di gli operatori di pace. Quindi se io vedo tante cose che non funzionano e dissimulo i conflitti e mi limito a fare un bel discorso, qui va tutto bene, e no, non fa tutto bene, no? Sono delle cose che io non posso accettare, ma nessuno può accettare. Quindi queste cose qui ci aiutano, però nello stesso tempo essere operatore di pace non in maniera però così assoluta, nel senso che non dobbiamo pensare che se non realizziamo quello che ci siamo prefissi, allora la nostra vita è fallita. Potremmo anche spendere tutta la nostra vita verso un processo e non vederlo compiuto, ma comunque ci siamo, poi lo porterà avanti gli altri. In ogni caso la pace perfetta qui non esiste. Qui la pace sarà sempre in tensione, no? Perché al limite, anche se per esempio, pensate anche a un rapporto tra di noi, no? Finalmente ho due persone che hanno litigato fino al sangue, poi si riconciliano per amore di Dio, si riconciliano, si perdonano. Però anche quando si sono perdonati o si perdonano, almeno per me succede questo, voi dite adesso che bello, non succederà più niente, no? Proprio perché hai visto che è possibile. Ma proprio perché ti è successo, tu cominci a dire, da qui alla fine io devo essere vigilante, devo per non perdere poi questa pace, no? Quindi la pace non è ancora perfetta, anche se tu ti sei riconciliato, è una pace comunque insanguinata, è una pace che richiede vigilanza, prudenza. Questa è la pace della riconciliazione, noi dobbiamo tendere a quella della riconciliazione. La pace dell'immortalità, quello è un dono. Pace di riconciliazione e pace di immortalità ce l'avremo solo in cielo, perché l'immortalità ce l'avremo. Perché se il mio benessere può essere soggetto alla corruzione, il benessere di una società può essere soggetto alla corruzione, e fin quando siamo sotto il cielo questo è possibile, capite che noi saremo, la nostra gratitudine di essere operatore di pace. L'operatore di pace ha senso solamente in questo mondo qui, nell'aldilà non ha senso l'operatore di pace. Ha senso in questo mondo qui, quindi Dio ci regala la pace dentro come primizia, che è Lui, ci dà la pace, ci riconcilia, ci fa diventare una cosa solo con Lui, con i fratelli, nella fede, però stimola anche il nostro essere riconciliato, operatore di pace. Ci stimola profondamente, quindi tutti quelli che muoiono per la pace, perché offrono la pace, sono beati, quelli che danno la vita per la pace. Appunto, la pace non è non dar fastidio agli altri. Perché in questa maniera, pensate a quante vite oziose noi abbiamo inventato, cioè quanta vita oziosa è stata scambiata come vita di pace. La pace non è la vita oziosa, la pace è una vita attiva, santamente passiva, ma attiva, è una pace. E su questo aspetto qui ho l'impressione, almeno per me lo dico, che bisogna lavorare molto dentro le comunità. Perché in effetti non è popolare costruire la pace. Può sembrare anche un pensiero. Oppure qualcuno potrebbe dire prego, prega e fa qualcosa. Prega sempre, ma fa anche qualcosa. Cioè, se tu ti chiedono di pregare, di fare qualcosa per uno che sta a 1.000 km a casa tua, però nel tuo piccolo fa anche qualcosa per essere una situazione che tu puoi, no? Questa pace perfetta ci sarà quando sarà distrutta l'ultima nemica che è la morte. Il corpo del Signore che dice pace a voi è un corpo dove la morte non ha più nessun potere. L'ultimo nemico della nostra natura è la morte. La lettera degli Ebrei lo dice chiaramente, no? Da cui scaturiscono le paure, la menzogna. E per questo se una persona vince se stesso, diventa operatore di pace, no? Si può vincere se stessi in tante maniere, con l'ascesi, la via classica, no? La via dei monaci, ma si può vincere se stessi anche appunto cercando di creare ambienti di pace, portando la pace completamente attorno a noi. Appunto, no? Chi fa questo lavoro spesso espropria se stesso, ha dominato se stesso, no? Dominare se stessi. Perché le passioni cosa ti fanno? Le passioni rendono torbida l'acqua della tua anima, no? Le passioni ti mettono sotto sopra, ti fanno vedere cose false, ti fanno aver paura di questo, di quello, di quell'altro. Quando tu non domini le tue passioni, tu vedi tanti nemici. È vero, quella persona ha fatto una cosa che ti ha ferito, ma se tu non domini per niente le tue passioni, di quella cosa lì vedrai tanti fantasmi tutte le notti. E se non hai dominato te stesso, quella cosa ti fa così male che tu ricordi sempre quello. Quindi dominare se stessi è l'ambiente migliore, cioè è la condizione per essere uomini di pace. La vita ci dà tante possibilità per dominare se stessi, appunto, il fatto che sei stato messo, per esempio, lì in quella comunità dove c'è bisogno di questo atteggiamento di una persona che domina se stessa, no? Per grazia dello Spirito Santo, dovunque sta, comunque è come un collante, non separa. Non separa, non si ricorda delle offese ricevute. Capite che appunto un po' quello che fa la voce, pensate alla voce nel canto. Due persone possono no? Si dice pure che c'è la terza voce, la terza voce è quella di Dio, che crea l'armonia. Quando due cantano in sintonia, me l'ha detto un maestro di musica questo, quando due cantano in sintonia in maniera armonica, possono sentire la terza voce. La terza voce è la pace che viene dal cielo, cioè è la voce, è quell'armonia richiama la grande armonia. Per questo tu hai un certo senso di benessere, non ti stona, perché senti che c'è armonia. Perché? Perché quell'armonia ha richiamato la grande armonia di Dio. Quando delle differenze si mettono insieme per amor di Dio, richiamano la grande armonia di Dio, la grande pace di Dio. Quindi si vede subito un pozzare di cose, ma poi l'intenzione, la fatica, l'incessante desiderio di stare insieme, di glorificare Dio, fanno scendere dal cielo, dallo spirito, la grande armonia, la pace. Ma questo che si può nel canto si sente. Forse voi non vi rendete conto. Ma questo per esempio è una cosa che io ho fatto esperienza nel canto in lingue, che potrà sembrare una cosa strana, molto bizzarra, ma il canto in lingue rappresenta quella libertà di Dio e quel dono gratuito di Dio, che spesso, no? Ognuno ha il suo gemito, ognuno all'improvviso si sente una voce, un suono che sorpassa tutti i suoni. E chi sente da fuori, sente quella voce lì, non sente le particolarità che danno fastidio, ma sente una melodia che è scesa dal cielo. Io non so come succede, ma si sente quando è un dono di Dio, veramente. E questo diceva il mio amico musicista, diceva, succede anche quando due si allenano a cantare insieme in canti più difficili anche. Se sono in comunione, sentono una terza voce che li sovrasta entrambi e che tiene ritmo. E questo, io penso, questo poi analogamente della pace. Quindi tutti moriamo a noi stessi, tutti cerchiamo di non dire è così e basta, questa è la verità della vita monastica. Basta con questa affermazione. No. Una persona che mi si presenta a me e mi dice questa è la verità della vita monastica, già mi ha allontanato, già mi ha detto, tu per te qui non c'è posto. Se ce l'avete già la verità, io che voglio fare? La verità è ricerca. Quindi la pace richiede questa umiltà, non solamente di dire quello che si deve fare, ma anche il tentativo di farlo tutti i giorni insieme con gli altri. Se c'è qualcuno che fa fatica e se c'è qualcuno che chiede tanta attenzione per sé, io non gli devo dire che non c'è posto per lui in comunità, ma gli dovrò dire lo accolgo, lo ascolto, nel momento opportuno gli dico una parola buona, quando non è di umore non gliela dico, perché se no. E quindi puoi fare questo, essere uomini di pace. È proprio il lavoro, è una essere artigiani proprio di pace, no? Artigiani tutti i giorni. Ma questo è meraviglioso, qualifica, ecco. Mentre le grandi cose, quando noi sogniamo la vita monastica, in realtà nella vita monastica di un monaco medio, una monaca media, quei grandi sogni rappresentano sì o no, si concretizzano per l'1% della sua vita, perché se uno pensa di andare a chissà far che cosa nella vita monastica, quello rimane deluso. Ma il 99% della vita monastica è rappresentata da questo incessante lavoro di cesello. Cioè, il 99% della nostra vita noi facciamo cose che non ci gratificano, umanamente parlando. Ma vissute nell'ottica di Dio è la cosa più gratificante. E perché Dio ci fa fare queste cose qui? Perché ci fa fare tutti questi lavori? Perché oggi facciamo una cosa e ieri ne abbiamo fatto un'altra? Perché arriva questo che mi dice, beh, vi siete preparati così fino adesso, ma adesso dobbiamo cambiare all'improvviso. E perché succede questo? Proprio per allenarci allenarci a non desiderare noi stessi, ma un bene più grande. E perciò imparare a questo bene più grande che è la pace e la patria, dove ciascuno ci sarà una patria, pensate, dove ciascuno si sente a casa sua. Come si fa ad arrivare a quella parte dove ciascuno... Ah, che bello, questa è casa nostra. Questa io sto a casa mia. Una patria, ma sinceramente, in questa patria, voi pensate che le vostre camere saranno camere chiuse dove dormite? In questa casa dove ognuno sarà a casa sua, voi pensate che avrete la proprietà privata? Se in questa casa, come dice la scrittura, non ci sarà neppure la preghiera privata, non ci sarà la preghiera privata. Perché tutti canteranno e la preghiera sarà pubblica e tutti saranno illuminati dalla stessa lampada. Nella patria tutti saremo illuminati dalla stessa patria, dalla stessa lampada. Quindi bisogna in questa vita qui cercare questa luce, questo amore, e finché questa luce comune, questa luce non viene fuori, appunto è un dono, viene dal cielo, ma Dio è molto sensibile a quelli che la cercano. A quel punto lì, quando tu sei illuminato da quella pace, capisci cos'è il paradiso. Perché allora quella pace illumina tutti, non può essere rubata da nessuno, e noi desideriamo proprio questa pace qui, capite? Desideriamo questa pace. Però è questa pace che già ci è stata data in Cristo, che ci porta ad essere operatori. Quindi tutto quello che è divisione, menzogna, tutto quello che è bruttezza, tutto quello che è... Se dobbiamo cercare di toglierlo, no? Poi quello che non fa piacere a te non fa piacere a noi altri, quindi cominciare a pensare così, no? Questo voi siete proprio, lo fate sempre, quindi non vi dico questo, perché in genere la coniglia è molto curata da voi, no? Le cose comuni le curate molto più magari di quelle private, questo, e questo è un segno, no? Di un'attenzione verso la patria comune. L'operatore di pace si deve quindi desiderare che gli ambienti dove passano anche per un giorno alcune persone siano addirittura quasi più ospitali nell'ambiente in cui vivo io, significa che uno ha fatto l'esproprio di se stesso, cioè si ritrova in quell'ambiente dove sarà la che è la patria comune, diciamo, no? Comunque ringraziamo il Signore se nella nostra vita abbiamo trovato operatori, ecco, di pace. Questa beatitudine, forse è anche la beatitudine che può essere maggiormente compresa anche da chi non è cristiano. Perché comunque non ha bisogno, noi diciamo la pace è Cristo, no? Perché in Cristo la pace terrena e quella del cielo si uniscono, però questa è una beatitudine, diciamo così, che appartiene a tutta l'umanità. E in questo senso diventa oggi una beatitudine che è una via di evangelizzazione, una via ecumenica, una via tanto importante. Quindi non sottovalutiamo questa... È chiaro che noi sappiamo che bisogna vincere il peccato, no? Che è Cristo che ci riconcilia, perché bisogna vincere i principi del male, no? Che ci... la corruzione, quindi il nostro essere, però non sottovalutiamo i piccoli passi di tante persone verso la pace, impariamo a riconoscerli, no? È proprio bene, no? Capite che se abbiamo questa sensibilità impareremo ad apprezzare la vita di ogni uomo e di ogni donna. Sono tanti i tentativi di cercare un po' la pace, quindi anche non sottovalutare, no, i tentativi che sono solo umani, sociali, magari di pace. Magari non sono perfetti, però incoraggiamoli, no? Perché comunque è qualcosa. Perché se io dico, per esempio, no, senza la conversione cristiana è impossibile avere la pace. È vero, è anche bella come frase, però io, dicendo così, accetto di essere segregato dal resto dell'umanità. Cioè, accetto che cosa? Accetto di rimanere con questa convinzione, ma non mi domando che significa per me aver ricevuto questa grazia, no? Quindi, se anche gli altri non conoscono il Vangelo, ma il Vangelo comunque, una volta che l'ho ricevuto, mi fa diventare strumento di salvezza, quindi sono io che devo andare incontro, no? E devo anche valorizzare la persona per cui Cristo è morto. Lei non lo sa ancora. Quindi non mi posso chiudere solamente dentro una frase che funziona dentro i nostri contesti. Non posso chiudermi lì. Non posso pensare che, no, io devo fare qualcos'altro, no? E appunto questo è un tempo propizio per noi monaci. È un tempo propizio perché con questo cambiamento epocale anche noi guardiamo la nostra vita in maniera diversa. La nostra vita sarà sempre di più un po' come quella dei monaci, di quei sette monaci trappisti. La nostra vita sarà sempre di più vita persa, vita per la pace, una vita per la pace. La nostra vita sarà per la pace, perché se veramente abbiamo incontrato il Signore, come l'abbiamo incontrato, la nostra vita ha senso per la pace. E in una situazione così complessa, la nostra vita ha senso se diventa pacificante per tutti, ma non per solo per chi è cristiano. Perché in questo momento chi pensa solo al proprio mondo muore. E per questo dobbiamo fare il grande passaggio, dobbiamo uscire da noi stessi. Il grande passaggio significa uscire anche da una falsa e restrittiva concezione della vita monastica a una vita monastica che non ha nessun ritorno per se stessa. Non ha nessun eco di individualismo egoistico, non ha più quell'eco lì, capite? Quindi una vita persa, perché fa il grande passaggio che ha fatto Gesù. Gesù è morto fuori dal campamento, non dentro. Noi non dobbiamo desiderare di morire dentro la perfezione della vita monastica, tra virgolette, ma noi moriremo come perfetti monaci morendo fuori dal campamento, avendo perso tutta la vita. Questo è il momento, questo è il momento, questo è un momento nuovo nella Chiesa e quindi penso anche per i monaci. I monaci devono desiderare di morire fuori dal campamento, fuori le mura delle città sante, in modo da creare un passaggio dalla morte alla vita. Nella loro stessa vita creano un passaggio dalla morte alla vita e vivono così la pace. Il pacifico cerca la pace con tutti. E quindi cercandola viene rigettata quella pace falsa e va a creare, la crea in modo falso. Quindi penso che questa cosa qui ci dobbiamo riflettere, no? Anche su questa vocazione inedita del monaco in questo tempo qui, che è quella di non sentire su di sé o attorno a sé l'eco di una felicità egoistica, ma piuttosto quello di sentire che siamo persi con il Signore. Ci perdiamo e siamo santi perché lui è morto fuori di noi. Noi siamo italiani, è morto per noi e quindi tutto, quindi questo monastero ha senso per quelli che di questo monastero non sanno niente. Questo monastero ha senso per quelli che di questo monastero addirittura possono vedere aspetti ridicoli. Ha senso per quelli che non hanno questa sensibilità. Questo monastero ha evangelicamente senso per quelli che non lo accolgono, per quelli che non lo amano, ha evangelicamente senso per quelli che non si sognano neppure di immaginare quello che state facendo voi. Ha senso per questo. Questa è una vocazione nuova e inedita per i monaci, ma è la vera vocazione, perché basta che usciamo dall'Italia e troveremo questo ambiente qui, dove si è guardato quasi con sospetto o addirittura con una certa, ma tra poco è anche già qui, capite? Quindi è una vocazione nuova e Dio ci sta preparando. Questa è una vocazione bellissima che dà lustro al monaco, perché lo identifica, e vedremo nell'ultimo passaggio oggi e domani, lo identifica con la beatitudine della persecuzione, non quella vera persecuzione, capito, dei martiri. La vera persecuzione in fondo è quella che colpisce gli operatori di pace, quelli che hanno amore, che sono uniti, non quella degli eccentrici che se la meritano la persecuzione, ma la persecuzione degli uniti, no? È la grande, è il grande sigillo di Gesù in un anno, no? La persecuzione, il martirio, che è per la pace. E quindi la vocazione più alta